Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata di Uno Sguardo sull'Arte. Allora, devo iniziare con una piccola digressione sulla scorsa puntata. Praticamente mi sono accorto di aver fatto un piccolo errore. È stato segnalato dal professor Giovanni Spagnolo, che volete sapere è il mio professore del liceo, colgo l'occasione per salutarla. E mi sono sbagliato, ho detto l'oratorio dei Filippi, costruito da Borromini a Roma, ideato da Borromini, in realtà è Filippini perché era voluto dai monaci di San Filippo Neri, quindi Filippini e non Filippi, mi scuso per questo piccolo errore storico-artistico. Inoltre segnalo che se siete appassionati di Facebook trovate la pagina Uno Sguardo sull'Arte e mi piacerebbe che ci potessimo incontrare su questa pagina per scambiarci opinioni, idee, se avete delle domande da pormi io sarò ben felice di rispondervi. Allora, adesso partiamo da una domanda per voi. Se vi chiedessi chi è l'autore di La Notte Stellata, sono sicuro che la vostra risposta sarebbe subitanea. Lascio qualche secondo per rispondere e penso che tutti avrete risposto Vincent van Gogh. Oggi andiamo a conoscere questo artista molto importante dell'arte contemporanea. Nessun altro artista come lui ha esercitato sul pubblico un'impressione tanto forte e duratura. Le sue opere che emanano luce, forza vitale, ma anche disperazione, angoscia e follia, sono divenute a tal punto il segno del disagio interiore del XX secolo. Con un apprezzamento senza precedenti, ancora oggi le vendite di alcune sue opere presso le maggiori case d'asta, come Christie's, sfondano facilmente il tetto dei 100 milioni di euro. Sembra che recentemente un'opera, un suo autoritratto, abbia superato tranquillamente i 150 milioni di euro. Come mai questo ragazzo massiccio, facile all'ira e alla depressione, ha saputo raccogliere un consenso tanto unanime? Una componente importante va ricercata nella sua vicenda esistenziale, che interpreta l'origine del genio incompreso, ma anche il tema della solitudine nell'epoca della modernità. Era figlio di un pastore protestante e ricevette insieme al fratello Teo una rigida formazione, soprattutto di stampo chiaramente religioso, che lo portò in un primo momento ad abbracciare la fede e a diventare a sua volta pastore. La sua carriera ecclesiastica però ebbe breve vita. I suoi sermoni erano ritenuti troppo infervorati e venne sospeso dall'incarico della regione di Mons in Belgio. Questo territorio era una zona mineraria molto povera, dove molte persone lavoravano in umili e difficili condizioni, nelle miniere appunto del carbone. Van Gogh abbandonò la sua vita di pastore a fianco dei minatori, dei quali realizzò i primi disegni e schizzi della sua carriera artistica. Si può dire che qua cominciò in pratica un po' la sua carriera. Recenti studi dimostrano che in questo periodo cominciarono allo stesso tempo a manifestarsi in maniera latente i primi sintomi della malattia mentale che lo perseguiteranno per il resto della sua vita. Fu nel periodo immediatamente successivo che incominciò veramente a disegnare e a dipingere. Nel 1880 si trasferì infatti a Bruxelles, dove prese lezioni di anatomia e di disegno mantenuto dal fratello minore Teo, che aveva allo stesso tempo preso lavoro a Parigi. Ecco, questo è un bel legame tra i due, perché si innescò da allora questo commovente legame di mutua, completa fiducia, testimoniata dalle centinaia di lettere che i due si scambiarono molto spesso. Nel 1881 il pittore, stabilitosi a Laia, iniziò a praticare l'olio su tela e raccogliere stampe giapponesi e a tematiche di quadri storici. i primi dipinti degli anni della permanenza nella capitale olandese risentono di colori scuri e tematiche drammatiche. Prendiamo ad esempio la tela I mangiatori di patate del 1885. In una stanza semibuia una famiglia povera si riunisce per la frugale cena serale. Un pasto molto povero fatto solo di patate e pane. Dai toni cupi la tela rassomiglia a quadri del periodo fiammingo simili a Rembrandt. Per citarvene uno, ad esempio più celebre, Ronda notturna, possiamo fare una specie di raffronto. In quel caso assolutamente le tematiche sono diverse, perché nella scena seicentesca trionfavano nobili, ricchi mercanti, aristocratici e soldati. Nella tela di Vincent troviamo invece, in netto contrasto, la gente più umile e semplice, quella del popolo. Questo passaggio è fondamentale da spiegare perché non dimentichiamoci che Van Gogh è stato un autodidatta, ha imparato da solo praticamente a disegnare e a dipingere, ma allo stesso tempo aveva bisogno di un chiaro riferimento stilistico. Quale di meglio se non la corrente antica fiamminga, chiaramente rielaborata secondo il suo stile e secondo le sue tematiche. Dopo anni di vagabondaggio in Olanda e in Belgio, la svolta avvenne nel 1886. Nella capitale francese, presso l'atelier del pittore Cormon, ebbe modo di incontrare e conoscere Toulouse-Lautrec, Émilie Bernard, tramite Theo, che gestiva una galleria. Incontrò inoltre Monet, Sisley, Degas, Renoir, Seurat, Signac e infine Gauguin. Tutti esponenti di quel movimento oggi conosciuto come l'impressionismo. L'iniezione di energia si rivelò più che fruttuosa, spingendolo ad abbandonare i colori scuri. Le luminescenze alla Rembrandt, i temi sociali della sua prima pittura, influenzata anche dal realismo di Millet. Nacque allora la sua tipica tavolozza chiara, accesa tra i contrasti, tra i colori complementari e modulata sui colori del mattino. Mise anche appunto la pennellata allungata, grazie alla quale il gesto di chi la dipinge segue il verso della cosa dipinta. La prospettiva viene rinnovata anche sulla base delle stesure caratteristiche delle stampe giapponesi. Adesso qui, in questo momento, dobbiamo fare una piccola digressione su questa particolare moda. L'ho già citato prima, Van Gogh era appassionato di stampe giapponesi, ma bisogna capire il perché. Verso la metà del XIX secolo, il Giappone, che fino ad allora era rimasto volontariamente escluso dai rapporti con l'Occidente, sottoscrisse dei trattati commerciali, sia con i paesi europei e anche con gli Stati Uniti. Grazie alle fiere internazionali, che si diffusero con la denominazione Esposizioni Universali, molto importante quella che avvenne a Parigi, dove venne inoltre costruita la Tour Eiffel in quell'occasione, l'arte, i tessuti, gli abiti, le porcellane, le lacche e ogni genere di artigianato giapponese iniziarono ad essere conosciuti e suscitarono grande interesse, soprattutto tra i pittori impressionisti. Van Gogh, ma anche Toulouse-Lautrec, Monet, Gauguin furono affascinati da diversi aspetti dell'arte giapponese, al punto da innescare una vera e propria mania collettiva. Tra i suggerimenti più facilmente accolti troviamo la visione piatta priva di prospettiva, la fluttuazione delle figure nello spazio, la ricercata simmetria delle composizioni, i campi di colore piatto, la tecnica xilografica e la stampa in nero. Tutti questi elementi tecnici vennero assimilati dai vari artisti, tra cui il nostro Vincent. Se prendiamo ad esempio l'opera Iris del 1890, verrete colpiti da un'immagine floreale ravvicinata. La prospettiva viene rinnovata sulla base delle stesure piatte delle stampe orientali. E troverete una sensazione quasi olfattiva, come se sentissi veramente il profumo di questi fiori, come se i fiori fossero realmente autentici. Inoltre, noterete la tecnica del punto e tratto, tipica delle opere dell'artista giapponese Hokusai, al quale, chiaramente, Van Gogh si ispirò per i suoi iris. Thank you. un po' tormentato nella sua mente dai ritmi molto caotici della vita cittadina e il desiderio di una luce più forte, indussero Vincent nel 1888 a trasferirsi nel sud della Francia. Spostatosi ad Arles, nella famosa Casa Gialla, a Parigi al Museo d'Orsay potete trovare la celebre opera che ritrae la sua camera da letto, sognava di poter ristabilire una comunità di artisti votati ad una stessa causa. Qui attese Paul Gauguin, che vedeva come un maestro. I due convissero 2 mesi con frequenti litigi, soprattutto causati dalle diverse visioni sullo scopo e sui metodi dell'arte. Van Gogh non ammetteva i contorni tracciati con il nero, le pennellate piatte, non gestuali e soprattutto il simbolismo appariscente delle opere di Gauguin. Il fanatismo con cui Vincent sosteneva le proprie idee aveva già reso difficile la vita ad un uomo povero e paziente come Theo. Il passionale Gauguin non resistette, non oltre il giorno in cui Vincent lo minacciò addirittura con un coltello. Vedendo fuggire l'amico pittore con la stessa arma, si inflisse un'importante mutilazione corporea. Rotto il tanto desiderato sodalizio, Vincent iniziò a passare lunghi periodi nel vicino manicomio di Saint-Rémy. Allontanato definitivamente da Arles per il timore che suscitava nei cittadini, si trasferì a Auvers-sur-Oise, dove trovò un amabile tutore ed amico, il medico Gachet. Nei primi mesi del 1890 era iniziato il primo riconoscimento ufficiale da parte della critica. Finalmente vennero espressi giudizi esaltanti sul suo lavoro e i suoi quadri vennero esposti al Salon de l'Indépendance. Questo turbinio di emozioni portò il povero Vincent ad una decisione drammatica, il suicidio. Lo stesso fratello Theo non resse a questa drammatica notizia. Morì infatti poco tempo dopo. I due ora riposano insieme nel piccolo cimitero di Auvers-sur-Oise. Tutti i giorni troverete sulla tomba di Vincent e di Theo uno o più girasoli. Il motivo è ben spiegato. Un omaggio alle sue opere più note che ritraevano i fiori dal caratteristico colore giallo acceso. Al di là della triste vicenda umana, si può chiaramente portare un giudizio critico sulla sua arte. L'opera matura di Van Gogh si snoda dunque in meno di 4 anni, durante i quali, malgrado ammetta di lavorare spesso come un sonnambulo, l'artista dimostra un'assoluta coscienza riguardo alle proprie intenzioni e innovazioni. E aggiungerei anche, non dimentichiamoci che era un autodidatta, lui non era nato come un pittore, non era nato come un pastore protestante, e quindi non ha avuto, diciamo, in famiglia altri artisti che possono averlo instradato in questa carriera, ma se l'è costruita da solo, se è riuscito ad arrivare a essere autodidatta e comunque a raggiungere un livello altissimo. Numerose sue lettere a Theo contengono addirittura riproduzioni schizzate dei quadri con allegate spiegazioni sul contenuto e sulla tecnica. A proposito della sua stanza ad Arles, che allestisce e poi dipinge come fosse un autoritratto, egli afferma in una lettera all'amato fratello: «Ho usato tinte piatte, ma date grossolanamente, senza sciogliere il colore. Avrei voluto esprimere il riposo assoluto attraverso tutti questi toni così diversi». Nella sua descrizione il contenuto si associa alla tecnica, dal momento che il riposo mentale viene espresso dalla semplicità dell'inquadratura e dalle tinte piatte diverse, cioè nettamente separate tra loro, stese in maniera quanto più chiara e distinta. Così come è dipinta, la stanza diviene dunque il riflesso dell'ordine mentale in cui Van Gogh vorrebbe poter vivere ad Arles. Nella serie invece dei girasoli, l'artista adotta in modo consapevole la tecnica che definisce a cellette, apprezzabile nei vasi e negli sfondi. Il pittore l'aveva scelta proprio per far vivere nei quadri una sinfonia di blu e giallo dalle allusioni teologiche. Lo stesso soggetto del girasole indica l'uomo che, come quel fiore, voi sapete bene, non può avere altra certezza che rivolgersi costantemente a Dio. Tornando a Notte Stellata, a proposito, Notte Stellata mi fa ricordare un bellissimo viaggio che feci con l'università. Visitammo a New York vari musei, tra cui il MoMA, Museum of Modern Art, e là si trova appunto Notte Stellata, che è, possiamo dire, uno dei quadri iconici della storia dell'arte. Non ce ne sono molti, la Gioconda, Notte Stellata, come è stato il Davide di Donatello, però Notte Stellata può rappresentare l'arte contemporanea in generale. E anch'io stesso rimasi completamente stupito, veramente emozionato nel vedere. E si vede appunto che tra i vortici terrorizzanti del cielo notturno solo gli astri si presentano come punti fermi e dunque sono elementi attorno ai quali possono gravitare il colore e il pensiero. Vi ricordo anche che il notturno è una delle tecniche più difficili degli artisti, perché devono riuscire a rendere una situazione reale scura e dare un certo grado di colore, quindi non è per niente facile, e Vincent van Gogh invece ci è riuscito benissimo. La visione del vero, quindi, non è mai abbandonata, ma è sempre comunque interpretata. Non potendo sapere nulla di certo sul mondo, la pittura sganciata dal compito di rappresentare la realtà diventa appunto lo strumento per interpretarla secondo il proprio modo di vedere e soprattutto secondo il proprio credo soggettivo. In conclusione, Van Gogh ha saputo dare una sorta di implosione al suo gesto individuale, consacrando la sua pittura per sempre. Il vero peccato, secondo me, credo anche secondo voi, è la tarda valorizzazione di questo geniale artista, che la critica e il vasto pubblico ha saputo apprezzare soltanto dopo la fine della sua esperienza terrena. Bene, adesso, ahimè, la trasmissione è finita. Ringrazio comunque il mio gentile pubblico per l'ascolto. Vorrei ringraziare per la preziosa assistenza tecnica il nostro regista Giuseppe Baldini. Vi lascio in compagnia dei prossimi programmi di Radio Mater del pomeriggio con una bella citazione di Vincent van Gogh. Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni. Vi auguro anche a voi di avere tanti sogni e di poterli realizzare nella vostra vita. Alla prossima puntata, arrivederci.